Radio 3 Mondo.
Buongiorno e buona domenica da Anna Maria Giordano. Benvenuti all'ascolto di Radio 3 Mondo. Bentornati con noi per sfogliare come al solito le pagine della stampa estera, una finestra che ogni giorno apriamo sul mondo con le edizioni online dei giornali stranieri. La domenica sono le pagine dei settimanali, dei magazine, dei periodici che ci aiutano a farlo. Come sempre compiliamo un nostro settimanale e mutuiamo qualche copertina che ci sembra la più adatta, e questa volta potrebbe essere il turno dello Spiegel, settimanale tedesco, che sceglie di aprire, di dedicare la sua storia di copertina alla Brexit. Siamo sul sito del giornale tedesco e leggiamo: la Brexit minaccia di diventare il più incasinato di tutti i divorzi incasinati. Potremmo tradurre così il titolo di un articolo in cui si parla della Gran Bretagna che lascerà il mercato unico europeo alla fine dell'anno. Questo è scritto nei patti, ma intanto ci sono ancora molte importanti questioni da regolare. Entrambi gli attori e entrambi i giocatori potrebbero trovarsi nella condizione di dover affrontare un vero e proprio disastro sotto forma di prezzi dei beni che saliranno e di posti di lavoro che verranno perduti. E certo si dovrebbe avviare una nuova settimana di negoziati, un lunedì importante quello di domani, ma le premesse non sembrano essere delle migliori. Ieri vedevamo il muro contro muro tra Londra e Bruxelles, Boris Johnson che dice se non si cambia atteggiamento a Bruxelles non se ne fa nulla. Bruxelles, von der Leyen, la presidente della Commissione, dice noi vogliamo riprendere i negoziati e lo faremo dalla settimana prossima, ma un accordo non lo possiamo raggiungere a qualunque prezzo. Vedremo e seguiremo naturalmente le vicende della questione europea più importante in questo momento, gestione della pandemia a parte ovviamente. E c'è un articolo del Corriere Internazionale che ci porta in un luogo, e la storia spesso si fa in piccoli dettagli e in microstorie che poi la raccontano sicuramente in modo più chiaro. Il giornale ci porta a Boulogne-sur-Mer, dove la Brexit si infrangerà per primo, insomma un posto in cui gli effetti della Brexit si vedranno immediatamente. Siamo in un posto di pescatori, la pesca, come avrete sentito, è una questione al centro o comunque tra quelle più spinose da regolare. Qui si tratta della sopravvivenza dei pescatori francesi in pericolo. Il più grande porto di pesca francese ha paura delle negoziazioni su Brexit. Senza l'accesso alle acque britanniche, appunto, la loro sopravvivenza è in pericolo. Ma da quella parte della Manica, a Londra, Boris Johnson è pienamente determinato a rispettare e a mantenere una delle principali promesse fatte proprio ai partigiani della Brexit durante la campagna del 2016. Lo slogan era il nostro mare, i nostri pesci, e la promessa era proprio quella di restaurare la sovranità del Regno Unito sulle acque territoriali del Regno stesso, appunto. E quindi si tratta di una vera e propria dichiarazione di guerra. Il posto in cui ci porta il Corriere Internazionale, Boulogne-sur-Mer, ha 5.000 impiegati nel settore, e riporta anche un'altra cifra all'articolo: il 60% della pesca francese, diciamo, proviene da acque britanniche, appunto. E quindi si capisce perché, sebbene non si tratti in realtà di un settore economico molto significativo, però diventa un ostacolo comunque importante e fondamentale alla conclusione, per la conclusione dell'accordo. E dicevamo, Brexit sicuramente una delle questioni cruciali per l'Europa, gestione della pandemia a parte. Andiamo subito ad aprire un capitolo di notizie proprio sulla pandemia. Lo facciamo con le pagine del settimanale americano Newsweek, che come storia di copertina ha un articolo in cui si riportano i dati di una ricerca. Da questa ricerca realizzata dall'Istituto di Valutazione Metrica, ecco, di Sanità dell'Università di Washington, da questa ricerca si evince che più di 800.000 vittime potrebbero essere salvate in 4 mesi se tutti nel mondo indossassero la mascherina. Questo è il dato principale. La ricerca rivela come se il 95% della popolazione indossasse la mascherina fuori casa, si stima che il, appunto, 815.600 morti potrebbero essere evitate fino all'inizio dell'anno prossimo. Questo Newsweek. Se ci spostiamo su Wired, c'è un interessante articolo che ci porta nelle aule scolastiche, tra i banchi di scuola. Le scuole e i bambini hanno bisogno di aria fresca, scrive il giornale nel titolo dell'articolo. Le classi hanno sempre avuto bisogno di una buona, di una migliore ventilazione, e questa situazione è tale da anni. Ci voleva la pandemia per che noi ponessimo attenzione a questo problema, scrive Wired. Racconta di operatori che hanno lavorato proprio a una sistemazione delle scuole per fare in modo che riaprissero e riaccogliessero gli studenti, e l'opinione di chi ha lavorato proprio al problema della reazione. È un articolo in cui, ed è accaduto raramente in realtà nei media in tutti questi mesi, un articolo in cui si pone l'attenzione proprio su una delle situazioni a cui bisogna tendere, e cioè avere una buona aerazione, perché se è vero che ci siamo molto occupati del distanziamento sociale, dell'indossare le mascherine perché sono un modo per interrompere la trasmissione che avviene però attraverso i famosi droplets, ma non abbastanza forse ci siamo concentrati sull'aria dove rimangono i cosiddetti aerosol, no? E da dove può arrivare comunque la trasmissione. Dunque ci siamo occupati poco di ventilazione, di filtri, di aerazione dei locali. Questa è una cosa fondamentale, appunto, lo si è visto applicando una serie di misure, di principi, proprio per rendere le aule scolastiche accessibili e vivibili dagli studenti. L'importanza di cambiare aria, dunque. Tante le storie sulla pandemia. Business Week racconta di Dharawi, il più grande slam del mondo che è riuscito a fermare il virus. Siamo in India, uno dei paesi più colpiti. Invece Middle East Eye ci porta nel Golfo Persico. Gli stati del Golfo hanno usato la pandemia di coronavirus per mettere a tacere il dissenso. È una denuncia che arriva da Amnesty International, l'associazione che si occupa della difesa dei diritti umani. Racconta di come Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Kuwait e Oman hanno applicato, ecco, strumenti repressivi, diciamo, soprattutto sulle reti sociali, proprio con la scusa, diremmo, insomma, di proteggere i cittadini dalle fake news, in questo caso dalla cattiva informazione o dalla disinformazione riguardante la pandemia. E dunque questa è la difesa che arriva dalle autorità, la diffusione di disinformazione. Amnesty però replica: in realtà tutto quanto è stato sorpreso, tutta la censura che è stata operata non era affatto necessaria e non riguardava appunto l'informazione o la corretta informazione sulla pandemia. I vaccini. Cambio dei Siseis, settimanale spagnolo, ci informa del fatto che i russi hanno registrato il secondo vaccino, mentre rimangono dei dubbi sul primo. Dunque il secondo viene studiato a Novosibirsk, mentre si continua a lavorare a Sputnik, che è il vaccino di cui abbiamo parlato finora. Dunque il secondo vaccino per i russi che stando al Sunday Times, diffondono delle fake news, scrive il giornale, delle notizie false riguardo al vaccino invece che si sta sviluppando a Oxford. È una vera e propria campagna di disinformazione per minare il lavoro che si sta svolgendo a Oxford, ed è ancora appunto quella che viene chiamata, è stata chiamata nei media, una guerra dei vaccini. E andiamo adesso alla campagna elettorale americana, al protagonista di molte pagine, di molti titoli. Siamo sull'Economist. Come giudicare il record economico di Trump, la Trumponomics. È un articolo dedicato appunto ai risultati economici della presidenza Trump, ottenuti a botta di tagli di tasse, deregolamentazioni, politiche commerciali basate sullo scontro a livello internazionale, e comunque sono risultati di successo. Se c'è una cosa di cui non manca e in cui non registra certo un deficit il presidente Trump, è proprio il terreno economico, scrive l'Economist. Per The Nation, settimanale radical, il presidente Trump è il primo presidente americano cospirazionista. Non è che non ci siano stati cospirazioni, non è che non ci siano stati presidenti che abbiano dato credito a presunte o vere cospirazioni, e cospirazioni ce ne sono state davvero, ma lui è il primo presidente cospirazionista nel senso di essere il protagonista, per cui per lui le notizie sono false, le elezioni sono truccate, il deep state sta preparando un golpe, Obama era un musulmano, insomma un elenco di esempi di cospirazionismo di cui lo stesso presidente Trump è stato direttamente autore e fautore. Secondo The Nation, se andiamo su Foreign Affairs, troviamo un articolo dedicato al secolo americano, questo perché questo sarà il secolo illiberale americano. È un racconto dedicato alla superpotenza, alla sua politica estera, e al fatto che sarà dovuto soltanto a quanto fatto o non fatto dallo studio Ovale all'epoca di Trump, ma questa tendenza, l'era dell'egemonia americana liberale, come immediato diciamo esito della guerra fredda, è finita. Ma insomma, se si spera in una ipotetica fine dell'era Trump, non è detto, non ci si illuda che gli Stati Uniti riprendano il loro ruolo di leader di un mondo che viaggi, si muova sulla scia, sulla via, ecco, del liberalismo. E sempre Foreign Affairs, un articolo dedicato proprio alle elezioni, tecnicamente intese, le elezioni del 2020, scrive in un altro titolo, possono essere le più sicure nella storia degli Stati Uniti. Attacchi cibernetici e Covid-19 ancora minacciano il voto, ma gli stati sono preparati a entrambi. È un racconto di come in realtà gli stati appunto si siano preparati, hanno messo in campo delle misure atte sicuramente a rendere più sicure le procedure di voto. Gli stati fanno le elezioni, scrive nel titolo di un paragrafo Foreign Affairs, non il presidente. Saranno loro appunto a far sì che anche il voto, che questa volta si baserà molto anche su, si è basato già fin qui molto su quello postale, anche in ragione della epidemia in corso, appunto il giornale scrive, gli stati sono preparati, le elezioni più sicure di sempre negli Stati Uniti. E tornando su Newsweek, per restare in tema di campagna, l'ex presidente Obama è sceso in campo, e questo è un articolo dedicato alle sue affermazioni in un podcast molto popolare negli Stati Uniti, Pod Save America si chiama, e lì Obama ha parlato della politica estera del presidente Trump. Trump non ha la pazienza per cambiare la politica estera americana e ha detto a un certo punto che il presidente ha decimato l'intera infrastruttura della politica estera americana, sistematicamente decimata l'infrastruttura della politica estera americana. E poi gli elettori, è il Nouvel Observateur, giornale francese, che va sulla piattaforma elettori repubblicani contro Trump per registrare le posizioni di molti elettori che repubblicani non voteranno però il presidente Trump, e c'è chi dice che vuole ricordare che rimarrà repubblicano ma non può votare contro Trump, c'è chi dice di aver commesso un errore nel 2016 e che non lo rifarà più, c'è chi dice farò tutto il possibile perché Trump diventi ciò che egli stesso disprezza di più, un perdente umiliato. E torniamo sull'Economist per guardarne la copertina dedicata questa settimana agli uiguri. La persecuzione degli uiguri è un crimine contro l'umanità. Uno degli attacchi ai diritti umani in questa regione è un crimine appunto contro l'umanità. Si parlava prima dei gulag per rieducare i musulmani, si parlava di tutte le politiche attuate da Pechino e per tanto tempo si è pensato che potessero anche essere speculazioni, ma adesso l'evidenza delle immagini che arrivano via satellite non lasciano dubbi sull'esistenza di centri di formazione, di educazione vocale. Ne abbiamo spesso parlato a Radio Tremondo raccontando un po' in dettaglio che cosa accade e come si realizza effettivamente la repressione nei confronti di questa minoranza musulmana nella regione dello Xinjiang, appunto. Dunque, copertina dedicata agli uiguri. L'Economist rimane in Asia anche con un'altra cover story, un altro articolo in evidenza dedicato alla Thailandia, alla battaglia reale della Thailandia. Anche di questo abbiamo parlato, proteste che stanno continuando in piazza e non solo, in una critica al primo ministro che si vorrebbe destituire, ma per la prima volta infrangendo un vero e proprio tabù e criticando il sistema monarchico, chiedendo una riforma costituzionale proprio in senso anti-monarchico. E velocemente anche due articoli dedicati a due personaggi molto lontani nel tempo, nella storia. Il New Yorker dedica un articolo che è tra i più letti al governatore di New York, Andrew Cuomo, il re di New York. Il governatore è stato molto apprezzato per la sua risposta al Covid, ma i suoi critici ne vedono tutti i lati e le ossessioni autoritarie. Un altro articolo, appunto di tutt'altro tenore, sul Corriere Internazionale racconta la storia di Sarah Forbes Bonetta, le donne dimenticate. Sarah Forbes Bonetta, la protégée africana della regina Vittoria, una principessa africana ridotta in schiavitù, poi offerta in regalo alla regina Vittoria a 7 anni. Sarah Forbes Bonetta ha ormai il suo ritratto in una delle residenze di Windsor, in un tentativo di fare o rifare la storia e da ridare dignità a una figura come quella di Sarah Forbes Bonetta, a rappresentare una certa storia coloniale e colonialista. A proposito di schiavitù, è l'Observer a parlare dell'ultimo vascello rimasto a testimoniare proprio la storia del traffico di schiavi, che sarebbe a rischio, potrebbe essere distrutto infatti dai pescherecci. Una nave per trasportare schiavi del 1880 appartenente alla Royal African Company, che giace 40 miglia a sud del Land's End, appunto, sarebbe a rischio di distruzione, sarebbe l'ultima testimonianza appunto di quella realtà. E andiamo velocemente anche sulle pagine del Le Monde Diplomatique. Se seguire il danaro è un metodo comprovato per indagare sulla corruzione o gli abusi di potere, seguire le acque, infatti l'articolo è dedicato proprio a suivre les eaux, seguire le acque è un procedimento efficace in materia sanitaria. Si sono rivelate importanti le acque per capire la diffusione del consumo di oppiacei o di antibiotici, e adesso hanno anche rivelato di essere importanti per capire dove, come e quando hanno cominciato a circolare il SARS-CoV-2, lo stesso appunto virus COVID-19. L'articolo inizia proprio dalle dichiarazioni che arrivavano da Roma, dall'Istituto Superiore di Sanità, che confermavano che c'era presenza di SARS-CoV-2 nelle acque a Milano e a Torino già nel dicembre dell'anno scorso. Importante appunto seguire le acque per capire da dove è partita, quando e dove va o può andare una pandemia. E ancora animali predatori, animali selvatici che diventano sempre più dipendenti dagli esseri umani, animali che sono costretti a venire in città e ad alimentarsi della nostra spazzatura, quindi sempre più vicini a noi. È il racconto della situazione in particolare di animali predatori nella regione dei Grandi Laghi negli Stati Uniti, anche il risultato di uno studio scientifico rilasciato da Wired, che mette in guardia sulle perturbazioni generate dall'attività umana nella coabitazione tra le specie. E dunque in questo luogo quasi la metà dell'alimentazione di questi animali viene recuperata nella spazzatura, in mezzo a campi o negli allevamenti. E animali predatori dunque sempre più dipendenti dagli esseri umani, che hanno reso evidentemente sempre più complicata la coabitazione con altre specie. Per finire, era una notizia di Al Jazeera che viene ripresa anche da qualche settimanale. Allora, nel Regno Unito la bellezza è pericolosa, almeno quella che vuole essere conquistata attraverso mezzi che potrebbero essere non più consentiti, mezzi proibiti. Dunque il Regno Unito fa un passo avanti verso il bando di Botox, l'uso non medico, non necessario e pericoloso, che può rovinare la vita di molte bambine e ragazze. Con questa notizia ci salutiamo, rimanete con noi per seguire Prima Pagina. Radio Tremondo torna domani alle 6:50 e alle 11:00. Ancora buona domenica e buon ascolto da Anna Maria Giordano.